occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8:04 del mattino, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, la puntata del giovedì del Demone del Tardi. E ieri sera, lo sapete, è accaduto l'incredibile, abbiamo perso, siamo fuori dalla Nation League, l'Italia ha perso con la Spagna, ha perso, si fa quasi fatica a dirlo ormai, da quanto tempo non accadeva che perdessimo, nemmeno ce lo ricordiamo più da quanto tempo. Ma forse si è rotto l'incanto, il ciclo è finito, aiuto, prepariamoci al peggio, la nemesi potrebbe essere in arrivo, torneremo ad assaporare il gusto amaro della sconfitta, addio sogni di gloria, domani potremo perdere pure la gara di Amatriciana con gli svizzeri, è stato bello finché è durato, e allora forse bisogna dire addio alla magica estate del 2021. È stato bello, ma per la legge del contrappasso ora rischiamo di tornare a vincere qualcosa solamente il giorno in cui l'uomo metterà il piede sul suolo di Marte. Ma restiamoci su Marte, perché su quel suolo, come si sa, ci sono i fascisti su Marte. E oggi c'è molto fascismo sulle prime pagine dei giornali. Grazie a chi? Grazie a Rachele Mussolini, la più votata dagli italiani. Rachele Mussolini che a Roma ha fatto il pieno di preferenze nelle liste di Forza, di Fratelli d'Italia. D'altra parte, in Fratelli d'Italia il quoziente di nostalgici del fascismo è così alto che probabilmente avrebbe fatto il pieno di voti anche il gatto del pronipote di Priebke se si fosse presentato ai nastri di partenza. Invece niente, magari chissà, forse alle politiche. Insomma, dentro a Fratelli d'Italia il fascismo logora chi non ce l'ha, perché il fascismo mica c'è bisogno di andare a cercarlo nelle inchieste di Fanpage, basta fare una ricognizione, naturalmente col biplano, tra gli eletti di Fratelli d'Italia per trovare gente al cui confronto Gasparri e La Russa sembrano Gobetti e Gramsci. C'è per esempio il consigliere torinese eletto che su Facebook ringrazia per il sostegno i camerati, e quello di Trieste in posa con la testa rasata, il braccio teso e la mano posata sul crapone bronzo del Duce. E poi ci sono tutti gli altri balilla da operetta che popolano il piccolo mondo antico meloniano. Insomma, per capirci, il vero scoop Fanpage l'avrebbe fatto se avesse scoperto che dentro a Fratelli d'Italia è pieno di nostalgici di Eisenhower. Interrogata sul tema, la nipote del Duce dice che sarebbe un discorso troppo lungo. La Meloni lo liquida invece da sempre con un "sono nata dopo il 45, come a dire "io il fascismo non l'ho mai conosciuto". E allora forse farebbe bene a vedersi tutto il girato del ventennio, potrebbe anche essere istruttivo. Ma quel girato la Meloni in realtà lo conosce molto bene, anzi forse lo considera pure cinema d'essè. La vera questione è che il fascismo per Fratelli d'Italia è un riferimento identitario, come scrive anche oggi nel Caffè sulla prima del Corriere della Sera Massimo Gramellini. Se un partito candida una persona che si chiama Mussolini ed è nipote di Mussolini, lo fa per attrarre i voti di chi rimpiange Mussolini, punto a capo. Insomma, chiedere alla Meloni di prendere le distanze dal fascismo è un po' come chiedere a Cannavacciuolo di prendere le distanze dai Fornelli, difficile che lo possa fare. Il paradosso in tutto questo lo ha espresso molto bene una blogger come Maggino Brioche, che ieri ha scritto: andare a votare e scrivere sulla scheda Mussolini alla fine è una specie di ossimoro. È abbastanza un ossimoro, ma questa è la democrazia. Naturalmente non solo fascismo oggi sulle prime pagine dei giornali, ma anche trucco illusionistico di Salvini, che ha speso immediatamente il suo numero, un numero classicissimo, quello di alzare la cortina fumogena per parlare d'altro e per rimobilitare il suo elettorato in vista del ballottaggio. Ha giocato nuovamente il ruolo del mago illusionista, anche se questa volta più che Houdini è sembrato il mago Ronzo. Sta di fatto che la dinamica è un po' sempre quella preferita da Salvini, quella da social network, in cui spara alto la denunzia e poi deve arrivare un debunker a spiegare che le cose non stanno esattamente così. E il debunker questa volta è stato in prima persona Mario Draghi. Del duello all'interno del governo, della Lega di Lotte, della Lega di governo, scrivono fin dai titoli oggi i principali quotidiani: Draghi, nessuna patrimoniale. Eccolo qua il debunking del presidente del Consiglio. Draghi, uno schiaffo a Salvini, invece titolo alla Stampa. Il titolo precedente, non l'ho detto, era del Corriere della Sera. Salvini sbatte su Draghi, il titolo di Repubblica, e via di questo passo. Adesso vedremo anche gli altri titoli, le altre cose che si trovano sulle prime pagine dei quotidiani. Della Lega di Lotta e della Lega di governo dice anche il governatore del Veneto Luca Zaia, intervistato oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, che le rivendica entrambe. Sono, dice, le due anime che stanno insieme da sempre, dall'atto fondativo, nel patrimonio genetico della Lega. collega, addirittura due gemelle siamesi. In realtà è molto politica la dichiarazione di Zaia, perché sostanzialmente, e poi lo vedremo, dice, a voler leggere bene, che il treno di Salvini, ma per non farlo deragliare, i manovratori dovrebbero essere altri, per esempio i governatori, altrimenti il treno di Salvini non arriva in orario. Ma attenzione, dice Goffredo Bettini, intervistato oggi da Maria Teresa Meli, sempre sulla colonna del Corriere della Sera, lo strappo del Carroccio di sicuro ci sarà. In realtà c'è anche un altro partito che viene presentato come per necessità più che per vocazione a questo punto, come partito di governo ma anche di lotta, che è il Movimento 5 Stelle, perché il risultato elettorale sta mettendo in crisi gli equilibri interni e soprattutto la fiducia nel Conte taumaturgo. Sono tanti quelli che, a partire dal ballottaggio di Roma, vorrebbero sfilarsi, che addirittura chiamano la necessità di sfilarsi dal governo per ritrovare e recuperare la natura identitaria fondativa. Altre cose che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, ecco, naturalmente Insigne e altri con la testa tra le mani, l'Italia dei miracoli perde l'imbattibilità, siamo sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, mentre accanto c'è anche la guerra del gas, volano i prezzi, mossa di Putin, la borsa chiude in calo, leggeremo anche del gas nel corso di questa puntata del Demone del Tardi. Se il Corriere della Sera intervista governatore 1, cioè Luca Zaia, la Repubblica invece si prende governatore 2, cioè Fedriga. Anche Fedriga ribadisce la Lega di lotta e la Lega di governo, non apriremo una crisi ma vogliamo essere coinvolti di più. La sostanza politica nella intervista di Zaia, come in quella di Fedriga, è che allo strappo di Salvini, all'ipotesi del Papete 2, i governatori dicono comunque no, anche perché, lo dicevamo ieri, non è stagione per un nuovo Papete, fa un po' freddo per andare in spiaggia, se ne riparlerà probabilmente quando si andrà a discutere del Quirinale, anche se anche lì saremo in pieno inverno e quindi chissà, lo vedremo. Sulla prima di Repubblica la foto notizia in taglio centrale non è quella della disperazione azzurra, che invece viene relegata in taglio basso, bensì la fotografia di un bambino africano vaccinato, perché contro la malaria adesso c'è un vaccino, il sì dell'OMS dopo 10 anni di studi clinici in Africa. Sia il Corriere della Sera che la Repubblica mettono in prima pagina il libro di Ilda Boccassini, l'autobiografia della Boccassini, ne scrive Roberto Saviano sulla prima del Corriere, ne scrive Natalia Aspesi sulla prima di Repubblica, ma siamo già adesso sulle colonne della Stampa di Torino, che invece ha una doppia fotonotizia a centropagina. Da una parte ci sono i disegni di Muhammad Ali, quel mondo disegnato da Ali, perché sono all'asta gli schizzi del grandissimo campione afroamericano, e la Stampa ne sceglie uno da mettere in prima pagina, uno schizzo ad acquarello che ritrae un ring bellissimo, fatemelo dire, perché sta quasi a metà tra Basquiat e Kittaring. Sta a vedere che Muhammad Ali era anche un sublime pittore, oltre a tutto quello che già conosciamo. L'altra fotonotizia invece è quella della copertina di Playboy, se ne è parlato già ieri, perché c'è un coniglietto in copertina, mai più donne nude in copertina, anzi no, Playboy procede per tentativi e mette in prima pagina il primo coniglietto gay. La Stampa mette in prima pagina anche un'altra ghiotta notizia di oggi, e che riguarda Salvatore Buzzi, ce l'avete presente, uno dei grandi protagonisti della vicenda Terra di Mezzo, Mafia Capitale, che è momentaneamente libero, ve lo ricorderete perché è andato in cronaca per essere andato a firmare insieme a Carminati i referendum radicali sostenuti anche da Salvini sulla giustizia, e nel frattempo quel Salvatore Buzzi, presentato dalla voce di Wikipedia come criminale e imprenditore, in attesa di sapere cosa ne penserà la Cassazione della sua carriera da criminale, lavora su quella da imprenditore e cosa fa? Apre un pub ispirato proprio a, alla Roma criminale, dove si possono mangiare panini che hanno appunto nomi come Gomorra, Magliana, Libanese, eccetera. Ne scrive per esempio Gianluca Licoletti oggi sulla Prima della Stampa, ma la notizia la troviamo anche altrove. L'altra tema che la Stampa, e mi sembra che sia l'unico giornale, mette in prima pagina è quello del caso Morisi, e oggi è giusto dare a Libero ogni tanto quello che è di Libero, perché Libero scrive in prima pagina: cadono le accuse a Morisi, però i giornali lo violentano, zero reati, tanti dettagli hard nelle chat. E sì, perché quello che è emerso è che la droga ce l'ha data Morisi, in realtà non era destituito di qualunque tipo di fondamento. Grazia Longo e Nicolò Zancan oggi per La Stampa, e lo mettono in prima pagina, intervistano proprio uno dei due ragazzi romeni chiamati da Morisi come escort, e raccontano che la droga l'hanno portata loro, per cui cadono tutte le accuse dal punto di vista giudiziario. Resta evidentemente tutta l'altra parte, che è quella su cui abbiamo sottolineato l'importanza fin dall'inizio, che è quella della doppia morale della propaganda. Dalla Prima del Manifesto, poi andremo a leggere naturalmente di questo nel corso della trasmissione, dalla Prima della Stampa alla Prima del Manifesto, dove c'è un Mario Draghi con un vezzoso ombrellino da Regina Elisabetta. Attenzione, la Regina Elisabetta che ha mandato i ringraziamenti a Bossi per le condoglianze che Bossi aveva espresso in occasione della scomparsa del marito. Comunque la sostanza dell'immagine di Mario Draghi è la serenità, no problem, il titolo del Manifesto. Escano Letta e Conte, Salvini ripete di voler restare al governo ma torna all'attacco sulla riforma del catasto e rilancia sulle cartelle esattoriali, sull'apertura delle discoteche, ma Draghi lo gela, il governo va avanti, non segue il calendario elettorale. Però io vorrei maggiormente soffermarmi su quella che è la notizia in taglio alto sulla Prima del Manifesto: Luana manomissione per un 8% in più, e quanto è emerso dalla relazione tecnica della procura che indagava sulla morte di Luana Dorazio, caduta sul lavoro, schiacciata da un orditoio. E quello che è emerso è che la rimozione delle sicurezze proprio su quel orditoio era stata fatta perché avrebbe fruttato l'8% di produzione in più rispetto a un macchinario che per giunta era usato solamente per la campionatura. Insomma, si muore e si può morire in fabbrica per una percentuale da 8%. Torniamo invece ai titoli che riguardano la politica. Sulla Prima del Messaggero: tensione Lega, Draghi va avanti. E sulla Prima del Messaggero non poteva non esserci un richiamo alla grandi manovre in vista del ballottaggio per il Campidoglio. Calenda: il mio voto va a Gualtieri, e Michetti va dalla Raggi per un caffè. Insomma, si sta giocando una grossa partita politica a Roma, l'abbiamo raccontato diffusamente ieri, ci torneremo sopra, anche perché naturalmente dal laboratorio romano passano le grandi scelte, le grandi alleanze, le grandi prospettive politiche su scala nazionale. Di Draghi e di Salvini si scrive anche sulla Prima del Foglio: il governo va avanti, Salvini continua a sabotare, il premier smaschera ancora il capo del Carroccio che attacca e ritratta. E poi il Foglio, nel pezzo firmato da Valerio Valentini, si domanda: ma Giorgetti dov'è? Salvini vede manine e complotti sul fisco, il suo vice stacca il telefono mentre teme il papete. bis. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, che invece si concentra proprio sulle grandi manovre per il supercentro. Letta imbarca Calenda e Renzi, Conte dice no, Ulivo ammucchiata, è la domanda che si fa il Fatto Quotidiano. Il PD ritorna al peggiore passato, secondo il Fatto, con il fatto che riporta anche la dichiarazione di Conte a proposito di Calenda, che definisce autoreferenziale e arrogante. Il Fatto Quotidiano che intervista oggi il nuovo sindaco di Bologna, Lepore, che rivendica il baricentro del Partito Democratico. Andiamo avanti con i 5 Stelle, però adesso il baricentro siamo noi. Il Sole 24 Ore invece apre sulla questione dei bonus edilizi. Le Camere prorogare i bonus, prevedere compatibilmente con le norme UE e le esigenze di finanza pubblica la proroga dei vari bonus edilizi, segnatamente del super bonus al 110%, e valutare l'estensione del super bonus agli immobili non accatastati. Uno dei 10 punti della risoluzione presentata dalla maggioranza al Senato e alla Camera, che approva la NADEF 2021. Ma chi mette un freno è il ministro Franco, che dice: stiamo valutando come prorogare i bonus edilizi, ma sono uno strumento costoso, non sostenibile alla lunga. E vedremo oggi come il super bonus al 110% sia diventato una bolla insostenibile dal punto di vista della messa in terra, troppe richieste e difficoltà per le imprese edilizie stesse a stare dietro alla domanda. Per chiudere la carrellata sulle prime pagine, il titolo più divertente sulla vicenda della riforma del catasto, dove si cerca di mettere ordine nel caos, un po' come farebbe Giorgio Parisi guardando alla materia e all'infinito, perché in fondo, come dire, è quasi più imperscrutabile dell'universo il catasto così come lo conosciamo ora. Il titolo di Avvenire, dicevo, è La casa di carta, riforma del catasto, Draghi tira dritto, non seguiamo il calendario elettorale. Insomma, la dichiarazione che ritroviamo un po' dappertutto. Avvenire che, ugualmente come ha fatto per esempio Repubblica, mette a centro pagina la foto di una vaccinazione di un bimbo africano, malaria, la speranza del vaccino, con l'OMS che dà il via libera al preparato, ne raccomanda l'uso in Africa, può salvare migliaia di bambini. Che cosa mi è rimasto fuori? Mi è rimasto fuori Il Giorno, che oggi si toglie Sassolini dalla scarpa nei confronti di chi? Del cancelliere austriaco Kurz. Ci faceva la morale, titola Il Giorno. Kurz, anche lui con l'ombrello come Mario Draghi, ma in questo caso sotto la pioggia. Kurz è accusato di aver pagato i sondaggi con i soldi pubblici, austerità e regole del cancelliere austriaco, che era inflessibile con noi e, appunto, dice Il Giorno, ci faceva la morale. I campioni restiamo noi, titola malinconicamente la Gazzetta dello Sport dopo le due pere che l'Italia ha preso dalla Spagna. Ma a questo punto, completata la carrellata delle prime pagine, andiamo a leggere un po' di cose. Non prima, però, per avervi riferito la notizia più importante della giornata, che nelle pagine di Esteri il Corriere della Sera mette appunto in pagina, e la notizia qual è? Attenzione, perché gli olandesi si sono abbassati, ma nonostante questo restano i più alti di tutti. La statura media degli olandesi è scesa di un centimetro per i maschi, era 1,82, e di 1,4 per le donne rispetto a 20 anni fa. Dibattito degli scienziati: la dieta, i migranti o la crisi, con tanto di tre boxini, con Marco Van Basten 1,88, Geert Wilders, politico di estrema destra 1,90, 1,95. Ellen Hidding, modella e conduttrice televisiva, 1,77. Per quanto mi riguarda molto affascinante il tema dell'altezza degli olandesi che si abbassano ma restano i più alti, però purtroppo mi tocca invece tornare sulle piste della politica. Allora, dicevo, oggi si spartiscono i governatori, Corriere e Repubblica. Il Corriere della Sera intervista Luca Zaia: chiariamo i dubbi ma andiamo avanti in modo convinto, dice Luca Zaia a Cesare Zapperi che lo intervista. Si parte intanto dalla analisi dei risultati elettorali, con Zaia che riconosce la sconfitta sulle principali piazze. A Milano abbiamo avuto un solo sindaco della Lega e bisogna risalire al 93-97, ricorda Zaia. A Torino e Bologna non siamo mai pervenuti, al sud non ne parliamo, stavolta si consola, portiamo a casa almeno i ballottaggi di Torino e Roma. E comunque questo è il mantra del momento, concordato un po' da tutti: usciamo dalla tornata elettorale con 69 sindaci in più. Ma più che l'analisi del voto, è quello che interessa è vedere qual è il vero banco di prova. Il vero banco di prova, lo dice Zaia stesso, è un altro. Quale, gli chiede Cesare Zapperi? Beh, le elezioni politiche. Per quella sfida ci dobbiamo irrobustire facendo leva su due componenti: una forte identità e la cultura di governo. Eccolo qua il binomio Lega di lotta e Lega di governo, Cesare Zapperi coglie la palla al balzo per dirgli: beh, un'identità incarnata dai governatori, quella della cultura di governo e dell'identità storica della Lega. Abbiamo tutto il tempo di dimostrare che siamo un movimento di lotta ma anche di governo, dice Zaia. E allora Zapperi gli chiede: beh, però insomma pare che non siate più convinti di sostenere l'esecutivo. E la risposta di Zaia è questa: il dibattito è comprensibile, il segno di una democrazia viva, ma siamo in un progetto di governo e ci dobbiamo stare convintamente. Insomma, Zaia mette i paletti, se ci sono dubbi vanno chiariti, però lo sconto sulla patrimoniale infiamma gli animi, gli ricorda il giornalista del Corriere della Sera. E Zaia dice: noi siamo contrari a nuove tasse sulla casa, ho anche firmato un documento con gli altri governatori di centrodestra per ribadirlo, però se è vero che non ci sarà nessuna patrimoniale, la questione va chiusa in 3 secondi. Insomma, Salvini ha fatto il numero da circo, Draghi ha spiegato che quella questione non c'è pragmaticamente, dice Zaia a nome dei governatori, e allora chiudiamola lì. Ma questo è un tema che di per sé potrebbe giustificare un addio della Lega al governo, ribadisce Zaia: siamo al governo e ci vogliamo stare nell'interesse del paese. E allora l'intervista si chiude con il tentativo di snidare la contraddizione. La Lega, chiede Zapperi, non ha ancora deciso se far prevalere l'anima di governo e quella di lotta. E allora Zaia se la cava così: le due componenti sono fondamentali come due gemelli siamesi, l'una non può vivere senza l'altra. Una Lega senza lotta non sarebbe più la Lega, ma anche senza governo, penso ai nostri sindaci, non avrebbe senso. La vera abilità sta nel tenere vive le due anime, evitando così che il treno deragli. Il treno di Salvini, per l'appunto, che suggerisce tra le righe Zaia, è bene che sia guidato dai governatori o anche dai governatori, insomma dall'anima governista giorgettiana, che Giorgetti che in questo momento tace, ma comunque con chiarezza sembra a consentire alle parole espresse oggi da Zaia, che non sono poi così distanti rispetto a quelle di Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, intervistato invece da Emanuele Lauria sulle pagine di Repubblica. Non vedo una crisi, dice Fedriga, ed è un messaggio lanciato sia a Draghi che a Salvini. Fedriga che dice: non siamo ospiti all'interno del governo ma comproprietari dell'appartamento. So che non ci sarà un congresso federale, dice Fedriga, non è previsto, come non ci sarà una crisi di governo, anche lui affermativo come Zaia. A Salvini dobbiamo dare tutti una mano, che sembra, come dire, un'offerta generosa di collaborazione, ma può essere letta anche come un necessario commissariamento, per dirla in modo più gentile, come dire, condivisione delle scelte. Insomma, non c'è più un uomo solo al comando della Lega, ma c'è un gruppo che cerca di tenere come dire, l'anima identitaria e di lotta all'interno di una capsula più governista, anche perché il problema di Salvini oggi nel pensare a un Papete 2 che si ritroverebbe sotto casa al citofono e per la legge del contrappasso gli imprenditori del nord a chiedergli: scusi, lei che cosa sta facendo? Sono le 8.30 in punto, io do la linea al GR per l'edizione delle 8.30 e poi torniamo ripartendo dall'altra questione di lotta e di governo, che è quella che adesso, come dicevamo, investe pure il Movimento 5 Stelle. Ci fermiamo qualche minuto, linea Mattia Guastafierro, GR, poi seconda parte del Demone.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. by himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. And yes, barely passed any and every class. Looking at every ass, cheated on every test. I guess this is my dissertation. Homie, this shit is basic. Welcome to graduation. Good morning. Good morning.
Ed eccoci alla Good Morning delle 8.37 minuti, che apre la seconda parte del Demone del Tardi. Prima di tornare ai temi, alle letture dei quotidiani di oggi, vediamo quelle che sono le aperture invece dei quotidiani online, con l'Huffington Post che apre proprio sulla Lega dei governatori che minimizza. Huffington Post che si rifà naturalmente alle interviste che vi abbiamo letto nella prima parte della trasmissione. Zaia: siamo così di lotta di governo come gemelli siamesi. Fedriga: non vedo crisi. TPI invece apre su Renzi e su Calenda. Da traditori a traditi, Renzi e Calenda hanno lasciato il PD ma continuano ad essere ossessionati dai democratici. Il Post apre invece sull'OMS che ha approvato il primo vaccino contro la malaria, mentre Open, il quotidiano online diretto da Mentana, apre sull'inchiesta dei concorsi truccati all'università. Galli: non ho truccato niente. La Gismondo attacca il sistema Sacco. Un'inchiesta che ha un doppio volto: da una parte quella che riguarda appunto la gestione dei concorsi universitari, dall'altra quella che sembra essere un po' quasi una guerra per bande all'interno dei baronati universitari. Open che mette anche Alessandro Meluzzi in taglio alto. Meluzzi che è stato sospeso dall'ordine dei medici, non sapevo nemmeno che, beh sì, è psichiatra, quindi era medico. Non è invece stato sospeso dall'ordine degli arcidiaconi, degli arcipreti lì della chiesa ortodossa, di cui Meluzzi è vescovo o giù di lì. Ma torniamo ai partiti di lotta e di governo, perché il plurale è giusto dal fatto che non è tema che riguarda solamente la Lega, ma come dicevamo anche a questo punto il Movimento 5 Stelle. Siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. Tra i parlamentari 5 Stelle c'è voglia di rompere, ma Conte ribadisce: noi siamo leali. E il momento e lo stato delle cose racconta e lo descrive Monica Guerzoni. La delusione è bruciante. Giuseppe Conte non ha avuto il tempo di portare al Movimento il valore aggiunto della sua popolazione popolarità e lo scheletrico bottino elettorale ha gettato nel caos i gruppi parlamentari, cioè frustrazione, amarezza, anche rabbia. E nel magma di cattivi umori prende forma la tentazione dello strappo. Eccoci qua, Salvini ha ragione, si sfoga sottovoce un deputato che parla con il presidente dei 5 Stelle. Il governo Draghi sta ammazzando i partiti del Conte 1, non ci lascia spazio e nelle urne vince solo il PD perché è la forza politica più governativa. Ecco allora la suggestione che contagia tanti parlamentari e allevia almeno un poco il dolore della botta elettorale: mettersi fuori dalla maggioranza alla ricerca dell'identità perduta. Lo chiamano il vicolo stretto ed è l'idea di uscire dal governo senza però innescare una crisi che porti al voto anticipato, perché nessuno vuole andare alle elezioni politiche prima di aver maturato la pensione di parlamentare. Nei capannelli di Montecitorio anche di questo si parla e in tanti si lamentano apertamente del modo in cui Conte ha reagito all'esito disastroso delle amministrative. Si balla sul Titanic, la sintesi di una deputata a metà pomeriggio, e l'onorevole Gianluca Vacca a far squillare il campanello d'allarme dichiarando che il nuovo Movimento 5 Stelle ha un'identità sbiadita e per questo il risultato è stato negativo ovunque. L'effetto Conte non c'è stato, non c'è nessun mago Merlino. La grande paura è questa, è che per prendere i voti non basti un leader carismatico che riempie le piazze. La Guerzoni che poi racconta anche della presenza di tre ministri, Di Maio, Patuanelli e D'Incà, tre ministri del Movimento 5 Stelle, che erano tutti presenti alla festa dei 70 anni di Bersani, e li confermano la ferma intenzione di restare al fianco di Draghi, ma hanno condiviso con i colleghi di centrosinistra il loro dilemma: come motivare la base e convincere i delusi a votare il movimento ai ballottaggi. A parlare anche l'ex ministra Azzolina: non useremo, dice, di certo i modi e i toni di Salvini, ma per ottenere di più dovremo essere pungoli. Così Lazzolina, che si accoda agli altri parlamentari del Movimento 5 Stelle. Un movimento di lotta e di governo, dunque. Conte non ha ancora deciso con quale piede ripartire, scrive la Guerzoni, mentre è impegnato in un tour in Sicilia, accompagnato dai mogugni di chi lo vorrebbe a Roma, e risponde assicurando intanto che il Movimento 5 Stelle ha una forte identità. Per ora la linea non cambia: dialogo costante con il Partito Democratico e sostegno leale al governo, perché, dice Conte, il paese è ancora in emergenza. Tra i parlamentari dei 5 Stelle, aggiunge la Guerzoni, sono in diversi a sperare che sia Salvini a portare lo strappo alle estreme conseguenze, con il segreto auspicio che anche il movimento possa beneficiarne. Resterebbe naturalmente il tema di come tenere in piedi la legislatura, perché andare al voto dopo lo schiaffo alle comunali sarebbe un azzardo sia per Salvini che per Conte, insomma troppo presto. Così nel Movimento 5 Stelle nasce l'ipotesi di favorire l'elezione al Quirinale di Draghi per promuovere a Palazzo Chigi un ministro meno ingombrante. Questa è dunque il momento di lotta e di governo che agita il Movimento 5 Stelle. A proposito di strappi, il Corriere intervista anche Goffredo Bettini, che dice: sono sicuro che la Lega strapperà Draghi al Quirinale, che è, come dire, l'obiettivo esplicitato dalla Meloni, da alcuni pezzi del Movimento 5 Stelle, da Giorgetti nella sua intervista famosa della settimana scorsa. Dobbiamo rifletterci, dice Bettini, che intanto porta avanti dal suo personalissimo punto di vista la linea dell'alleanza giallorossa, delineata ai tempi del tandem con Zingaretti e ribadita, dice Bettini, anche da Enrico Letta. Insomma, Bettini prova a smontare un po' l'attrazione fatale per il centro che ieri i giornali attribuivano appunto anche a Letta. Torniamo però a questo punto sul caso Morisi, perché, dicevo, oggi per esempio va dato a Libero quello che è di Libero, che scrive in prima pagina: cadono le accuse a Morisi, però i giornali lo violentano. E sì, perché, come dire, mentre è stato dato ampio spazio a la droga ce l'ha data Morisi, il fatto che la droga non l'abbia data Morisi e quindi starebbero per cadere le imputazioni giudiziarie che riguardano lo spin doctor di Salvini, non viene messo in prima pagina se non dalla Stampa di Torino, che con Grazia Longo e Nicolò Zancan oggi intervista uno dei due ragazzi rumeni chiamati da Morisi per la pazza serata di Ferragosto. Sì, siamo stati noi, siamo stati io e Nicolas a portare la droga a casa di Luca Morisi. Sono le 4 di pomeriggio, da un appartamento di Milano, zona Milano Centrale, risponde al telefono un ragazzo in lacrime. È Alexander, nome d'arte, l'escort che ha preso accordi con Morisi per passare insieme la notte del 13 agosto dopo aver ricevuto queste raccomandazioni. Basta che siate seri, non mi prendete in giro. Ha 21 anni, è arrivato dalla Romania quando era un ragazzino. Ha fatto le scuole in Italia, lavoravo in un bar, racconta, è stata la pandemia a stravolgere la mia esistenza, non avevo più soldi per vivere, nemmeno soldi da mandare a casa, io mantengo tutta la mia famiglia. Conoscevate già Luca Morisi? Gli chiedono il responsabile della comunicazione sui social della Lega e l'inventore della bestia al servizio di Salvini. No, risponde, era la prima volta che lo vedevamo e non sapevamo nulla di lui, di quello che faceva, del suo ruolo politico, niente di niente, né io né Nicolas, abbiamo capito solamente in questi giorni. Voi, gli domandano, avete portato la droga? Lui ha ammesso di aver consumato della cocaina. In casa sono stati sequestrati 0,31 grammi. Perché avete chiamato i carabinieri il pomeriggio del 14 agosto? Risponde Alexander, non sono stato io a chiamarli, quello che posso dire è che Morisi con noi è stata una brava persona, si è comportato bene, non ha sbagliato niente e neppure noi abbiamo sbagliato niente. E allora perché quella chiamata ai carabinieri? Parlando di soldi o forse di furto? È stato Nicolas a telefonare, dice, per colpa della droga che avevamo preso, non ragionava bene, era fuori, diceva cose assurde. Vi siete più cercati con Morisi? Gli domandano. No, mai, ma lo ripeto, Morisi non ha fatto niente di male nei nostri confronti. Perché sta piangendo? Gli chiedono. Perché sto male, dice, sono senza una lira e nessuno mi vuole più incontrare, non lavoro, è tutto finito, la mia vita è distrutta da quando sul giornale La Verità hanno pubblicato il mio nome, la mia faccia e ogni cosa di me. Io sono all'inferno, prima quei giornalisti si erano finti clienti e mi hanno chiesto anche il codice fiscale per il pagamento e poi cosa? Quando mi hanno detto chi erano davvero, io li ho richiamati in lacrime, li ho pregati di non mettere il mio nome, li ho scongiurati di non mettere la foto con la mia faccia, ho detto che mi sarei ammazzato, ma loro se ne sono fregati, adesso nessuno mi chiama più, non ho manco i soldi per fare la spesa. La Verità, che è lo stesso giornale che oggi in prima pagina dice ciata salve Morisi, il Corriere la nasconde e come dire richiama il massacro mediatico di Morisi, ma poi come avete visto fa lo stesso tipo di operazione con il ragazzo, l'escort rumeno con cui si erano finti clienti. Quindi anche in questo caso giustissimo dire che il caso giudiziario non c'è, quel pezzo si smonta, ma la doppia morale resta la doppia morale. Alexander intanto racconta a Grazia Longo e Nicolò Zancan, questo è un lavoro brutto e difficile, non è che uno lo fa per comprarsi la roba di Louis Vuitton. E lei perché lo fa? Gli chiedono. Per soldi, dice, per necessità. Io lo faccio per vivere, per mantenere tutta la mia famiglia, non ho niente da parte, zero, tutto quello che ho guadagnato è stato per vivere qui a Milano e fare vivere la mia famiglia in Romania. E allora in conclusione dell'intervista Grazia Longo e Nicolò Zancan fanno un po' il punto su questa vicenda. La droga era nella bottiglietta di succo di frutta infilata nello zaino di Nicolas, la cocaina su un ripiano della libreria al secondo piano dell'appartamento di Morisi, così come Morisi stesso ha indicato ai carabinieri. Entrambi i quantitativi sono minimi, non tali da presupporre il reato di spaccio e probabilmente neanche quello di cessione di sostanze stupefacenti. Una vicenda privata, concludono, divenuta pubblica per il ruolo politico ricoperto da uno dei suoi protagonisti. Tre vite messe a nudo per un reato minimo o forse inesistente. La parte politica è l'unica che ovviamente rimane in piedi con tutta la sua rilevanza, la parte giudiziaria. giudiziaria invece si è consumata nell'arco di una settimana sulle prime pagine dei quotidiani. Abbiamo ancora 7 minuti e quindi, come dire, ci sono due temi. Uno che è quello che ritorna oggi in prima pagina e che riguarda il rincaro del gas, che non è solamente questione da bollette. L'altra, quello della bolla del bonus edilizio, in particolare del super bonus del 110%. Partiamo dal gas, anzi partiamo dal cursore che si è abbassato mentre sfogliavo il giornale portandomi quasi via, e lo prendiamo da quanto scrive Claudio Tito, innanzitutto sulle colonne di Repubblica. Claudio Tito, vice direttore del giornale. Gas ai massimi storici, l'Europa prepara misure su riserve e prezzi, un'azione congiunta per controllare i costi dell'energia da attuare il più rapidamente possibile, probabilmente con una decisione in occasione del Consiglio europeo di fine ottobre. Mentre il prezzo del gas tocca in Europa il suo massimo storico, i leader dell'Unione provano a organizzare una risposta che metta al riparo gli utenti da rincari esagerati. Nelle settimane scorse era stata ventilata l'ipotesi di acquisti collettivi per tentare di abbassare le quotazioni, soluzione sollecitata anche ieri in particolare dalla Spagna, sebbene la strada più praticabile sia quella di uno stoccaggio europeo del gas attraverso l'adesione volontaria delle società di distribuzione, un modo insomma per avere una riserva pronta all'uso. Draghi rammenta che al recente summit era stata in effetti ventilata la possibilità di acquisti comuni, come è accaduto per i vaccini, sebbene questa sia una strada che nelle settimane successive è stata poi depotenziata dalle difficoltà tecniche legate a una tassazione diversa dell'energia in ogni singolo stato. La prossima settimana allora verrà fatto il punto della situazione sul mercato energetico e saranno prospettate alcune soluzioni. Quella che al momento viene considerata più equilibrata si basa sullo stoccaggio volontario. Il secondo aspetto riguarda il sistema che regola i prezzi, su cui tutti, per prima ancora la Spagna con la Francia, chiedono un intervento. Nel frattempo gli effetti vengono avvertiti dagli utenti, ma poi vedremo che non si tratta solo, anzi, di utenti privati. Nelle ultime settimane i picchi del prezzo del gas hanno orientato l'attenzione verso la Russia e sui sospetti che Mosca abbia giocato sulle quotazioni per mettere in difficoltà la UE, sospetti che Putin respinge al mittente, mettendo anzi sotto accusa proprio l'Europa. Il prezzo è una somma di diversi fattori, ha detto, comprese azioni affrettate che hanno portato a uno squilibrio dei mercati europei. La Russia, ha sottolineato, è un fornitore di gas affidabile per Asia e Europa e rispetta gli impegni in pieno. Gazprom non ha mai rifiutato di aumentare le forniture di gas all'Europa se richiesto, semmai sarebbe la politica dei contratti di breve termine ad essersi rivelata errata. Sta di fatto che le parole di Putin hanno fatto flettere di oltre il 10% le quotazioni del gas, che erano salite del 60% in 2 giorni. Ma l'allarme è un allarme che riguarda anche e soprattutto le industrie. Ecco cosa scrive Luca Pagni, perché a Ferrara c'è stato il primo stop alla produzione. Operai e tecnici per il momento non andranno in cassa integrazione, continueranno a lavorare non sugli impianti ma si dedicheranno a manutenzione e corsi di formazione. Sono i 140 dipendenti della Yara, azienda di Ferrara che produce fertilizzanti. La casa madre in Norvegia, una multinazionale con oltre 8.000 dipendenti, ha deciso che la produzione si fermerà per almeno 6-8 settimane e poi si vedrà. Tutta colpa del prezzo del gas naturale, raddoppiato da gennaio e salito del 440% dall'inizio della pandemia. Le entrate dalla vendita di fertilizzanti non coprono i costi della materia prima ed è meglio fermare tutto aspettando che passi l'emergenza. La vicenda che coinvolge la Yara per ora è solo un caso isolato, ma allo stesso tempo è un campanello di allarme per un comparto industriale che vale oltre 80 miliardi e che potrebbe essere travolto dalla crisi energetica che sta colpendo tutta l'Europa. L'industria chimica è uno dei 7 settori che vengono definiti energivori per la grande quantità di energia che consumano per le loro attività. Oltre alla chimica ne fanno parte acciaierie, cementifici, fonderie e poi tutte le fabbriche di ceramica, vetro e carta, settori di peso per tutta l'economia italiana, con l'export che pesa fino al 65% del loro giro d'affari. Settori che, dopo aver abbandonato petrolio e carbone, ora producono l'energia necessaria grazie al gas naturale e ora sono preoccupati che il caso Yara sia solo la punta dell'iceberg, ma è molto più di un timore. timore per chi ha già fatto i conti e ha visto che la corsa dei prezzi non è destinata a fermarsi prima della prossima primavera. Dunque un grande segnale d'allarme per un pezzo importantissimo del comparto industriale tutto. Ma gli ultimi due minuti li volevo dedicare, come anticipato, a un'altra bolla che non è quella dei prezzi del gas, bensì quella del super bonus, su cui frena il ministro Franco. Il super bonus è stato temporaneamente prorogato, ma non è sostenibile sulla lunga distanza. Andiamo sulle colonne della Stampa, perché appunto si parla, lo fa Gabriele De Stefani, della corsa a rifare la casa a costo zero, che sta generando le attese di un anno per 46.000 cantieri. Un condominio vuole rifare il cappotto termico, tempo di attesa un anno e mezzo. La corsa degli italiani al super bonus ha spinto l'edilizia in un grande imbuto. Le imprese non ce la fanno ad accontentare tutti, strette tra il boom della domanda, l'impennata dei prezzi delle materie prime e le difficoltà a trovare manodopera, anche se l'imbuto è lastricato d'oro, perché dopo la lunghissima crisi sono piovuti all'improvviso 7 miliardi e mezzo di lavori, tutti a spese dello Stato, che dovrà rimborsare alle famiglie il 110% della somma, cioè 8,2 miliardi. È una misura a favore della crescita che ha avuto un ruolo centrale nell'impennata del PIL, dice Gabriele Buia, presidente dell'ANCE. Ha ragione Franco, aggiunge a dire che non potrà essere prorogata, l'uscita però dovrà essere graduale e definita in anticipo. La febbre del super bonus corre infatti in tutto il paese, attraversato da 46.000 cantieri, dal 1.100.000.000 di lavori della Lombardia ai 513 milioni della Sicilia. Due terzi dei progetti sono già arrivati al traguardo, ma la coda è più lunga di quel che sembra. Ai 15.000 da terminare vanno aggiunti tutti quelli difficilmente stimabili ancora dentro la trafila burocratica ad aspettare l'autorizzazione, e anche la mole di domande che stanno decollando solo ora che si è avuta la certezza che il super bonus sarà valido anche nel 2022. E a ingolfare il settore sta arrivando anche la montagna di lavori previsti dal Recovery Plan, che punta sull'edilizia quasi la metà della sua potenza di fuoco, 107 miliardi di euro tra efficientamento energetico degli edifici pubblici, alta velocità e scuole. Se il boom della domanda era prevedibile, a complicare le cose è arrivato il doppio fronte delle materie prime, improvvisamente carissime. In 9 mesi il prezzo del ferro è aumentato del 243%, il polietilene del 101%, il PVC del 70%, il legno del 44,2%, secondo i dati ANCE aggiornati ad agosto, e sono pure introvabili. Capita di dover aspettare 6 mesi per un ponteggio. Il governo ha risolto il problema per gli appalti pubblici: per ogni aumento delle materie prime superiore all'8% scatta un identico ritocco dell'importo pagato per i lavori, ma nei cantieri privati un'operazione simile non è possibile, i contratti si firmano prima e per le imprese diventa difficile rimanere in pista, fino a preferire talvolta di rallentare un po'. Noi non rallentiamo, ma ci fermiamo proprio, perché sono le 8:57 minuti, già pronta la truppa di Prisma per prendere il mio posto col Demone del Tardi. Ci troviamo domani mattina con anche il professor Di Stefano il giorno delle locuste. Attenzione, attenzione, ci sarà anche il professor Santoro, che domani fa un grandissimo spiegone sulla riforma del catasto. Quindi se volete capire esattamente di che cosa si sta parlando, l'appuntamento domani mattina 8:30 giorno delle locuste, 9:15 professor Santoro, e alle 8 sempre col Demone del Tardi. Ciao a tutti e buona giornata.